Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ancora siamo condotti dal Vangelo a considerare il significato della Santa Eucaristia che celebriamo.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 15, versetti 32-39. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino». I discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?» Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7 e pochi pesciolini. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Congedata la folla, Gesù salì sulla barca e andò nella regione di Magadan.
Parola del Signore.
Andiamo al testo del Vangelo. È inevitabile il confronto con l'altra moltiplicazione dei pani al capitolo 14. E ci sono alcune cose che corrispondono e altre ci sono anche alcune cose diverse. Ecco, vediamo insieme cosa possiamo comprendere anzitutto e poi sperabilmente ricavare per noi.
Un pensiero che ho fatto: allora, se in un commento che stiamo leggendo dice che le 7 sporte stanno a indicare tutte le genti, allora qui dice: ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Mi era venuto in mente che i 3 giorni potevano essere quelli, simboleggiare quelli che intercorrono tra la morte e la risurrezione, e che non hanno da mangiare era che lui, per evitare che, per lasciare il suo segno, è l'Eucaristia che ha concesso a tutti.
Questa moltiplicazione dei pani, come attualmente tutte le altre, ci rimandano in maniera certa e sicura a quella che gli evangelisti danno un'impostazione allusiva all'Eucaristia, come sappiamo. E così penso che, al di là degli echi antico testamentari in cui vari fatti si sono realizzati, come ad esempio la moltiplicazione dei pani da parte di Eliseo, 20 pani per 100 persone, e ne avanzò. Ma diciamo che il banchetto più così grande, più fenomenale, è quello naturalmente della manna del deserto. Il Signore moltiplicò il pane per centinaia di migliaia di persone. E naturalmente in ogni moltiplicazione quello che importa è la sozietà di coloro che partecipano al banchetto, cosa che si è sempre avverata. Naturalmente però è significativo quello che è la sottolineatura adesso qui Matteo, ma anche negli altri evangelisti, la sottolineatura dei verbi dell'azione che Gesù compie. Prese i pani, gli alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, spezzò e li dava. Naturalmente questi verbi si ripetono naturalmente anche nella celebrazione eucaristica, in cui il sacerdote naturalmente procede nello stesso modo: benedizione, prese grazie, gli spezzò e li dava. Lo stesso nella celebrazione eucaristica. E naturalmente il comportamento così da rievocare, anche se tutti lo conosciamo, ci rimanda naturalmente all'apparizione di Emmaus, famosi discepoli, cui Gesù naturalmente resta ignoto fino al quando si sedette alla tavola, e anche qui compie la stessa azione, che naturalmente corrisponde poi alla consacrazione. Prese il pane, diede la benedizione, lo spezzò e lo diede a loro, dopodiché poi, come sappiamo, Gesù si manifestò a loro.
Ho letto, ed è avvalorata questa interpretazione che sto per dire, anche dalla nota della Bibbia di Gerusalemme che c'era nel capitolo 14, alla prima moltiplicazione dei pani, e cioè il fatto che questa seconda moltiplicazione, dice la nota, deriverebbe da una redazione da ambienti cristiani di origine pagana, e situa il fatto sulla costa orientale pagana del luogo, mentre diceva che l'altra era situata sulla riva occidentale. Quindi allora ho pensato che questi ultimi tre brani, queste ultime tre pericopi, potrebbero, se la spiegazione può essere valida, potrebbero essere collegati tra di loro, nel senso che la donna cananea cercava, risponde che anche i cagnolini mangiano il pane, le briciole che cadono dalla tavola dei padroni. Ieri abbiamo sentito che le genti lodavano il Dio di Israele, e ho letto da qualche parte che questo potrebbe essere il segno che è avvenuto appunto sulla costa orientale pagana. E poi c'è anche un altro simbolo, quello dei sette pani e pesci. Sette sono le regioni di Canaan, dice la nota della Bibbia di Gerusalemme, oltre che i sette diaconi greci, ellenistici, ecco. E allora così questo ragionamento mi piaceva, ecco, questo pane dato a tutte le genti, come diceva prima anche Stella.
Il confronto con la manna fa pensare, in quanto la manna si sottolinea molto che era il pane quotidiano e doveva bastare solo per un giorno, guai a raccoglierne di più. È il pane della provvidenza, che, per cui tu ti devi affidare, affidamento sul Signore che domani te ne dà ancora, quindi non prenderne di più e conservarlo. Invece qui appunto si dice che ne avanza parecchio, quindi anche questo induce a interpretare queste moltiplicazioni come veramente il banchetto messianico della grande abbondanza, ancor più che il cibo quotidiano. Però io mi ero fermata sulle parole di Gesù all'inizio, perché e se noi lo leggiamo non in senso simbolico, ma in senso molto realistico, queste parole danno un'immagine di Gesù che è molto rara, cioè Gesù sta parlando di qualcosa di pratico, di quotidiano, ed esprime anche il suo carattere. Cioè, se noi parafrasassimo così, insomma, questa gente sta con me già da tre giorni, come faccio a rimandarli via che non hanno mai mangiato, che non hanno con loro cibo? Non è possibile. Allora, sulla bocca di un grande maestro, un maestro di fama, queste parole così di preoccupazione per la debolezza di chi lo ha ascoltato, di chi è stato con lui, insomma, è bello, perché c'è questa preoccupazione materna quasi di Gesù, così diversa dalle parole che ha detto alla Sirofenicia, che però sì, insomma, danno una luce. Appunto, il Vangelo è molto parco di queste immagini di Gesù nel quotidiano. Possiamo anche leggerla non in senso simbolico, ma in senso proprio di come si muoveva Gesù quando era con i suoi discepoli e come si occupava delle cose anche molto concrete.
Sì, anch'io seguivo un pochino la stessa logica che ha spiegato bene Sara adesso. Giovanni Paolo ci ha detto tante volte in questi mesi seguire l'esempio di Gesù, seguire Gesù, quello che lui fa. Ecco, mi pare che qua ci sia uno spaccato davvero preziosissimo per l'applicazione, e cioè per un'altra volta, perché almeno per la mia sensibilità io questa dinamica che sto per esprimere mi sembra di averla colta tante volte nella vita di Gesù, come l'ho capita. Dicevo, c'è un moto di compassione, che perché bisognerà dargli qualcosa da mangiare, e poi questo moto è superato dalla grandezza del suo cuore, dalla grandezza della sua divinità, e non è ti do qualcosa da mangiare perché tu possa tornare a casa, se no non ce la fai, ma è questa abbondanza che si richiama, secondo me, il banchetto messianico, questa abbondanza e queste porte a casa, cioè ve la ricorderete, ne avrete ancora, o per voi o per chi avrà fame. Insomma, questo salto in avanti del cuore di Gesù mi sembra bellissimo.
Dunque, a me ha fatto così fare un salto indietro questa cosa, al momento della tentazione nel quale il diavolo chiede a Gesù che questi sassi nel deserto diventino pane, e quindi Gesù dice: non di solo pane vive l'uomo, vivrà l'uomo. E qui in una situazione analoga nel deserto, però Gesù divide ciò che c'è già a disposizione, questo cibo che spezza, appunto spezza con questa benedizione, con la sua parola, quindi non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola, cioè quindi la parola del Signore. In questa benedizione diventa moltiplicazione di ciò che già c'è a disposizione per tutti in abbondanza.
Io sottolineo solo due cose. Da una parte mi sembra che Gesù prevenga i suoi, perché mentre nella prima moltiplicazione sono stati loro a dire: guarda, licenzia, congeda, insomma, congeda le folle perché qua siamo in un luogo, qui li previene dicendo: non voglio congedarli. Quindi non voglio congedarli digiuni perché non svengano, e quindi mi sembra che proprio li prevenga, però anche in un moto naturale nostro di dire: fai che vadano via. Ecco che. E l'altra cosa, che forse non è così frequente, è che Gesù dice il suo sentimento, che forse dire sentimento non è, perché quando dice sento compassione, appunto dice quello che lui prova, ma non è normale, nel senso che molte volte Matteo parla della compassione del Signore, ma è l'Evangelista che lo dice: Gesù, vedendo le folle, sentì compassione. Invece qui è Gesù, e quindi mi sembrava forse le due cose un po' si abbinano, cioè quando lui dice sento compassione di questa folla, forse fa anche vuole fare partecipare ai suoi quello che lo muove, cioè il suo moto, ed è anche per questo che dice: allora digiuni non li rimandiamo, no? E quindi cosa facciamo? E niente, solo per dire che non è frequente, forse appunto Matteo 11, no? Quando dice: parate da me che sono mite e umile di cuore, è lì che Gesù in qualche modo dice di sé, ecco, ma non è frequente, quindi andava, mi sembrava di doverlo sottolineare, ecco.
Ma anche a me sembrava importante questa chiamata dei discepoli, perché appunto è lui che li chiama. Dice: Gesù chiamò i suoi discepoli e disse: mi commuovo, sento compassione, con quella parola che cantiamo ogni mattina nel Benedictus: per le viscere di misericordia del nostro Dio ci ha visitato un sole che sorge. E qui Gesù si autorivela, ma nello stesso tempo rivela proprio il sentire di Dio, ecco, con cui ha visitato l'uomo con l'incarnazione. Per cui appunto, pensavo anche al Salmo 8: che cos'è l'uomo, perché ti ricordi di lui, il figlio dell'uomo, che tu lo visiti. E poi aggiunge questa volontà: non voglio mandarli digiuni. Anche questo è molto forte, perché non voglio che vengano meno per la via. E i discepoli ancora una volta si dimostrano proprio incapaci di capire e dicono: ma da dove? Anche se avevano già sperimentato. E infatti Marco poi dirà: avete il cuore indurito. Quindi mi sembrava che in questo brano ci fosse proprio rivelata da un lato questo amore materno proprio per le viscere di misericordia del nostro Dio, e dall'altra in questa invece la durezza del cuore dell'uomo che non riesce a cogliere. Però è vinta la incapacità, la impotenza, la durezza del cuore dei discepoli, è vinta dalla compassione che non si lascia bloccare, ma che moltiplica la sua misericordia con questa grande abbondanza di sazietà della fame, comunque, dell'uomo che nemmeno sa esprimere. Però il Signore la dice: sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.
Le note che sono state lette, se ho capito bene, non ho controllato, tendono a spiegare il rapporto fra i due racconti della moltiplicazione sulla base di chi riceve questo miracolo. Quindi la prima sarebbe per Israele, difatti sono 12 ceste, la seconda sarebbe per i gentili, per le genti, e infatti c'è 7 può essere una cosa diversa, e si tende a dimostrare, cioè a dare ragione di ciò, appunto immaginando che qui le folle sono dei gentili. Questo si scontra frontalmente col brano precedente, in cui si è visto Gesù, che non aveva nessuna intenzione anche di fare un semplice miracolo a una non ebrea, la donna sirofenice, e se l'ha fatto è soltanto perché è un'eccezione. E lì ha affermato: sono stato mandato solo alle pecore perdute di Israele. Questa è una difficoltà. Quindi naturalmente la cosa è discussa, c'è chi obietta in questo modo, io credo con molta ragione. Non è necessario, qui sono tutti ebrei, anche qui Gesù non si è occupato dei gentili, anzi ha dato una ragione molto forte per questo, abbiamo appena visto la sua dichiarazione. E qui c'è però probabilmente sul piano simbolico, sono due racconti che hanno uno sfondo diverso probabilmente, e quindi hanno due quadri diversi. Tra l'altro è molto difficile dare, se si leggono invece come se fossero un racconto sullo stesso piano, dar conto del fatto che i discepoli non si ricordano più della moltiplicazione che ha fatto prima. Ma vi sembra una cosa psicologicamente spiegabile? Cioè Gesù ha già moltiplicato poco prima i pani per 5.000 persone, uomini più donne e bambini, e qui i discepoli dicono: ma come facciamo qui? Andiamo a comprare? Ma mi pare una cosa possibile? Anche questo mostra che probabilmente sì, questo noi possiamo farlo naturalmente nelle letture del Vangelo, non dico che sia illegittimo, dico che probabilmente sono due, la tradizione, anche Matteo ha conservato due quadri, due testi che riguardano la moltiplicazione, che hanno un significato alquanto diverso uno dall'altro. E su questo vorrei attirare l'attenzione sul fatto del versetto 29, che abbiamo già sottolineato, cioè qui Gesù sale sul monte. Notiamo che non si dice mai qual è questo monte. In tutto il Vangelo di Matteo, al capitolo 5, versetto 1, Gesù sale sul monte e poi c'è il discorso della montagna. Qui Gesù sale sul monte, ma non è l'ultima volta, e non è un monte, è il monte. Quindi sembra molto simbolico. Una possibilità che tiene conto anche dell'interpretazione che avete dato è il riferimento a Isaia, dove però il monte è specificato. Isaia 2, che sta all'inizio del libro di Isaia, versetto 2, si dice: il monte del Tempio del Signore sarà elevato e tutte le genti andranno a ascoltare la Torah, a imparare la Torah, e la conseguenza sarà la pace universale, ecco, perché tutti impareranno la legge di Dio. E poi abbiamo il capitolo 25 di Isaia, sempre sullo stesso monte. Su questo monte Dio farà un banchetto per tutte le genti. Quindi può darsi che ci sia dietro questa idea, soprattutto in questo testo. Mentre il primo testo forse fa riferimento alla manna, eccetera, nel deserto, qui è possibile che con l'idea del monte e anche del numero 7, anche di questi simboli che sono chiaramente, ci sia un riferimento al banchetto escatologico, al banchetto messianico, dove naturalmente al centro c'è sempre Israele, questo è chiaro, quindi resisterei all'idea di dire quella una riguarda Israele, questa riguarda i gentili, perché il monte del Tempio siamo sempre lì, però lì a questo banchetto sono tutte le genti che siedono. E quindi può essere che qui ci sia, non so, alcuni suggeriscono, alcuni esegeti, questa pista, che a me sembra molto interessante, perché dà conto del monte e anche del numero 7. Anche questo deve essere significativo per l'evangelista. Noi sorvogliamo perché non ci sembra forse così decisivo, ma là sottolinea 12 e 7, e quindi mi sembra che qui ci sia una conferma, possa essere una conferma, cioè qui è un banchetto che fa riferimento alle promesse fatte a Sion. Tutti i testi che riguardano Sion come centro del mondo, però, perché Isaia 2, Isaia 25 sono anche altri testi, Sion è presentato come il centro del mondo. E naturalmente c'è la redenzione di Israele, ma c'è l'invito a tutte le genti. Non lo so se questo può essere una prospettiva che spiega anche questa pagina, a differenza dell'altra, dove questi elementi non ci sono, non c'è il monte, ecco, e che dà una prospettiva anche poi, non possiamo chiederci l'Eucaristia. L'Eucaristia è una cosa diversa da quello che Gesù ha fatto qui, però le connessioni sono sempre molto importanti, no? Anche l'Eucaristia non è la stessa cosa che il banchetto escatologico. Difatti noi aspettiamo ancora e speriamo di parteciparvi, e anche Gesù aspettava ancora proprio quando ha fatto l'Eucaristia. cioè non mangerà più di questo finché non si compia nel regno di Dio. L'Eucaristia sta a metà, l'Eucaristia può essere un anticipo, una promessa. Insomma, questi testi ci dicono moltissimo, io credo, sull'Eucaristia.